Buonasera consiglieri, benvenuti, prego accomodatevi. Sono le 19.12, avviamo la registrazione, iniziamo l'appello. Azzarone. Bertolotti. Scusami. Bassani. Non erano. Oh, perdonami. Aspetta con la nera. Grazie. Allora. Bruschi. Canali. Capobianco assente giustificata. Capuano. Caravaggio. Cervetti. Candy. Colantuoni, assente, ok, Curti, De Lady, Fonti, Gentile, Lepore. Locanto. Locatelli. Assente. Napoletano. Nava. Pierina. Pirovano, assente. Portanome. Preziati. Ragazzoni. Riglietti. Rocca tagliata. A lei. Ronchi. Splendido. Solazzo. Sorrentino. Niente. Ok. Sorrentino presente. C'è il numero legale, per favore ricordate di loggarvi.
Loggarsi a Nava. Grazie, sì, dottoressa Fresu. Consiglieri, iniziamo, grazie. Ricordo a tutti di loggarsi gentilmente. Prima di iniziare i lavori abbiamo due cittadini che hanno chiesto di poter intervenire, quindi do la parola prima al signor Ficini, prego.
Sì, si può. Vuol dire, senta, noi siamo dell'associazione Bocciofila Giacosa. Dopo 14 anni che abbiamo questa associazione, c'è stato detto che abbiamo delle cose che non sono a norma. Noi, intanto per farla breve, noi siamo subentrati alla vecchia gestione, e noi non sapevamo niente che un tendone, un bagno e un lavandino erano abusivi. Noi siamo arrivati lì e abbiamo visto questa struttura qui, non possiamo sapere che era tutto abusivo. Insomma, dopo 14 anni adesso il comune ci dice che queste strutture qui non sono a norma. Allora noi adesso siamo andati in comune, abbiamo parlato col dottor Vailate così e ci ha detto praticamente se col consiglio di zona si può fare una richiesta di altra proposta, si suggerisce di verificare con il municipio di competenza la possibilità di accogliere la vostra proposta di gestione dell'area dei campi bocce e stipulare un patto di collaborazione, modalità più consona all'attività di tipo sociale che vengono effettuate. Noi siamo appunto un'associazione del bocciofilo, abbiamo lì il campo da 14 anni. Adesso con questo qui noi dovremmo smantellare tutto e praticamente se ci togliete il tendone, ci togliete l'acqua e ci togliete il bagno, che noi siamo anziani così, bagno lì, c'è un bagno del comune così, ma è sempre rotto e poi tutto sempre sporco così, noi cosa facciamo? Noi a questo punto chiudiamo e lasciamo l'area lì di via Giacosa, che sapete che è un'area piuttosto complicata, noi riusciamo bene o male a tenere la situazione sotto controllo, perché gestiamo il campi, gestiamo anche l'area attorno così, c'è anche i giardini così, e adesso ci troviamo in questa situazione qui che ci vogliono togliere queste strutture qui, e a questo punto noi chiediamo al consiglio se si può meno male risolvere questa questione facendo si può sanare questa situazione qui, insomma, perché sennò noi a questo punto siamo costretti ad abbandonare e lasceremo quell'area lì scoperta, perché non penso che ci sia qualcun altro che possa entrare in quella struttura lì. Questo è il nostro piccolo intervento che abbiamo fatto, che vogliamo che almeno il consiglio di zona prenda in. Sono già usciti quelli del comune, sono usciti anche il vostro presidente, ha visto la situazione così, però qui non si risolve. O che appunto sanare, se voi riuscite. Riuscite a sanare questa situazione qui e noi potremo andare avanti, ma però se non la saniamo non possiamo, senza acqua, senza bagno e così, non vecchietti, non cosa facciamo? Andiamo a fare la cosa lì fuori nei giardini, mi sembra giusto. Va bene, ho finito.
La ringrazio. Prego, signor Pantarotto.
Sì, sono sempre io, comunque.
È uguale.
È a posto, tutte e due sono.
Ok, va bene, grazie per aver portato il tema all'attenzione del Consiglio. Ora ci sono consiglieri che desiderano prendere parola? Prego, consigliera Capuano.
Grazie Presidente, grazie, buonasera consiglieri. Io sarò brevissima e userò delle parole non mie. Volevo leggere una lettera datata Firenze 21 febbraio 2023 agli studenti e per copia conoscenza alle loro famiglie, ai docenti, alla dirigenza scolastica, al personale ATA. Oggetto, messaggio sui fatti di via della Colonna. Cari studenti, in merito a quanto accaduto lo scorso sabato davanti al liceo Michelangelo di Firenze, al dibattito, alle reazioni e alle omesse reazioni. Ritengo che ognuno di voi abbia già una sua opinione, riflettuta e immaginata da sé, considerato che l'episodio coinvolge i vostri coetanei e si è svolto davanti a una scuola superiore come lo è la vostra. Non vi tedio dunque, ma mi preme ricordarvi solo due cose. Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate di migliaia di persone, è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti. Odio gli indifferenti, diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. Inoltre, siate consapevoli che in momenti come questi, che nella storia i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi, in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura, senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene 100 anni fa, ma non è andata così. La dirigente scolastica, dottoressa Annalisa Savino. Grazie.
Grazie, consigliera. Prego, consigliere Sorrentino.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo insomma ringraziare tutti voi per la vicinanza durante questa campagna elettorale che ho perso chiaramente, ma sono molto felice del risultato, ma felice anche della vicinanza di chi non mi aspettavo, maggioranza e opposizione, quindi volevo rivolgere a tutti voi la gratitudine sincera. Un chiarimento all'assessore, mi corre l'obbligo perché l'assessore in piena campagna elettorale, un assessore, scrive riguardo a un candidato di Fratelli d'Italia di zona, io questo assessore condividiamo lo stesso territorio, mi fa paura chi investe tanti soldi nella propria campagna elettorale, virgola, poi dovrà rientrare di quanto ha messo e a spese di chi? Questa frase me l'aspettavo dalla peggiore Sciura Maria del mondo, nel senso sappiamo tutti che non ci sono rimborsi elettorali, sappiamo tutti che ho fatto tantissime lettere, circa 45.000 lettere, ma per risparmiare le ho consegnate a mano, ma soprattutto, carissimo assessore, io e lei condividiamo un territorio dove tutti sanno dove prendo quei soldi. E li prendo lavorando, reinvestendoli nel territorio e assumendo ogni anno persone diverse sempre dello stesso territorio. Allo stesso territorio non è così chiaro da dove li prende lei, ma non cadrò chiaramente nella facile comparazione. Io la prego, sinceramente, di evitare questi colpi bassi. Per stile, io non ho risposto al suo post, ho lasciato che lei e qualche zecca commentassero, però sinceramente non mi aspettavo, visto la reazione di tanti colleghi, insomma quando si è in campagna elettorale, soprattutto tra colleghi, ci si fa in bocca al lupo al massimo, ok? Qualche battuta, ci si vede ai mercati, ma questo si fa in tutti i casi. Aizzare la gente dove li prende, la mia dichiarazione di redditi è palese, faccio questo lavoro da 12 anni, la potete vedere tutti. Io sono il primo di 5 figli di un idraulico, NASPO nulla tenente, e oggi ho degli immobili di proprietà e li affitto. Questa è da dove li prendo, voglio che sia pubblico, vorrei che venisse messo a verbale. Questi soldi non li prendo per andare in vacanza in Sardegna, ma li prendo per investirli nel mio territorio, ho assunto solo persone del mio territorio affinché il territorio possa crescere. Questo territorio mi sta ripagando e io ne sono onorato. Mi spiace che in questo territorio ci sia anche lei e ci siano queste frasi veramente da basso qualunquismo. In ogni caso le ho dedicato fin troppo tempo e volevo rinnovare i ringraziamenti a tutti voi, siete stati carinissimi, dal presidente che qui non c'è, che mi ricordava che se non mi fossi giustificato sarei decaduto, e quindi sicuramente mi ha salvato, chi ho visto ai mercati o chi banalmente mi ha mandato WhatsApp. Quindi basta, è terminata la campagna elettorale, quindi era doveroso anche ringraziarvi.
Grazie consigliere. Prego consigliere Solazzo.
Grazie presidente, spiace che stasera non sia presente il presidente Locatelli, perché penso che sarebbe stata necessaria e utile una sua presenza, quantomeno se non per l'ordine dei lavori, per le tematiche che sono all'ordine del giorno, quantomeno per dare risposte ai cittadini qui presenti, e mi auguro che possa rispondere qualche membro della giunta al suo posto, che quantomeno venga informato il presidente in modo che possa mettersi in contatto nuovamente con i membri dell'associazione della Bocciofila di Via Giacosa. Io volevo spendere qualche parola in merito, un'associazione che conosco, che ho avuto la fortuna di conoscere, di visitare e di cogliere il valore positivo e sociale che svolgono sul territorio. Un'associazione di persone della terza età che forse non vorrei che venisse trascurata, oltre alla funzione ludica che porta avanti, un'essenziale funzione sociale. Permette di far ritrovare, passare del tempo in compagnia a persone anziane, qualcuno anche sola, e anziché lasciare i nostri nonni in casa a passare le giornate da soli, permette di far trascorrere del tempo in compagnia, divertendosi e socializzando, oltre ovviamente a fare del sano sport. Io ci tenevo ad intervenire per precisare alcuni aspetti che tra l'altro sono stati in parte messi in evidenza dal rappresentante che è intervenuto prima di me. Loro si sono subentrati una decina abbondante di anni fa, ritrovandosi la condizione de facto in cui versava precedentemente. Oggi il contratto è scaduto, si sono già attivate le parti in modo che si possa addivenire a una risoluzione positiva, mi auguro quantomeno, del problema. Quello che il Comune di Milano contesta ad oggi è l'irregolarità del tendone. Loro comunque hanno già un permesso del Comune di Milano, che ho anche copia e che se serve posso fornire, per una casetta anche, quindi, che andava anche oltre il semplice tendone, e gli contesta il Comune di Milano l'irregolarità sostanzialmente del bagno, tra l'elettricità e il lavandino, bagno che loro si sono ritrovati in quelle condizioni, che non hanno mai fatto alcun intervento. A me piacerebbe, mi auguro, che il presidente e la giunta di questo municipio, dato che è arrivato anche un invito da parte del settore verde del Comune di Milano, che incentiva appunto l'associazione e il municipio a unire le forze per risolvere la problematica e per stipulare, una volta ovviamente risolti tutti gli inconvenienti burocratici, a stipulare un patto in modo che quell'area possa rimanere un importante presidio sportivo, ma soprattutto sociale e aggregativo. Io mi auguro che da parte di questa amministrazione municipale ci sia il vero interesse a risolvere la problematica. Sono problemi burocratici, mi auguro che il Comune di Milano possa andare incontro a un gruppo di persone anziane per risolvere quelli che sono dei problemi semplicemente burocratici. Mi auguro che possano farsi portavoce degli interessi di persone che stanno semplicemente chiedendo di poter trascorrere del tempo insieme e portare avanti un presidio attivo di quell'area, perché io ricordo che quell'area è sita in Via Giacosa, diciamo, non un emblema del decoro della nostra Milano, perché noi sappiamo bene che quell'area è spesso soggetta episodi di degrado e illegalità. Lì fuori ho potuto constatare di persona la presenza anche di un bagno comunale che evito di illustrarvi le condizioni in cui versa. Lì fuori ci sono spesso bivacchi di ogni tipo, lì fuori spesso avvengono episodi di microcriminalità, quindi penso che se per dei cavilli burocratici venga rimossa la presenza di un'associazione che permette di tenere viva quell'area, sarebbe una grande perdita per tutti. Quindi io mi auguro veramente, Presidente, sento sotto la giunta che borbotta, se può rispondere al microfono dopo sarebbe cosa buona e giusta, non durante il mio intervento, grazie. Con questo termino e mi aspetto un intervento e una risposta positiva, Presidente Locatelli, ovviamente non in questo momento, una prima risposta quantomeno di indirizzo da parte della giunta, grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Roccatagliata.
Sì, grazie. Una considerazione. Noi abbiamo un comune di Milano che è veramente molto strano. Abbiamo un candidato di centrosinistra, non faccio nomi ma cognomi, Maiorino, che può andare a mangiare tranquillamente nel centro sociale di Leoncavallo. Abbiamo in via dei transiti una casa occupata ormai da 20-25 rotti anni e in questo caso il comune di Milano si gira dall'altra parte. Abbiamo un'associazione che vanno a giocare a bocce, non possono più accedere alla loro costruzione perché hanno un bagno fuori uso, fuori legge, ma la mia domanda è più grave avere un bagno fuori legge o avere Leoncavallo che non fa dormire e vende cibi, bevande abusivamente senza scontrini fiscali? È più grave avere in via dei transiti, quando fanno le loro feste al venerdì, al sabato, con casino inenarrabile e anche lì sesso, droga e rock and roll? O è più grave avere un bagno che non è a norma di legge? Prima domanda che faccio a questa maggioranza. Seconda considerazione, non so se voi, io sono andato a vederla di persona lunedì, la piscina a Cambini, è veramente molto molto bella. Però mi fa specie, e la mia domanda è, prima apriamo la piscina e poi facciamo l'inaugurazione. Io ho provato a chiedere, per curiosità, a una decina di persone, ma lo sapete che abbiamo una piscina in Viale Padova? La gente mi ha detto, dove, come, quando, perché? Impossibile che anche quando, non è merito vostro, ma quando riusciamo a fare una cosa veramente bella, come una piscina a 7 euro, quindi una cifra compatibile penso per quasi tutti i portafogli, e se uno fa l'abbonamento spende ancora meno, e la cittadinanza non è informata. La mia domanda è, ma il comune di Milano ci fa o lo è? Il municipio 2 ci fa o lo è? Cosa aspettiamo a fare un'inaugurazione invitando il nostro amatissimo sindaco Sala? Cosa aspettiamo per informare la cittadinanza del municipio 2 e anche chi ci sta nel municipio 3, visto che lì i Cambini e a confine con il municipio 3 e il municipio 2, far conoscere ai cittadini della zona 2 e della zona 3 che abbiamo questa piscina inaugurata lunedì, che i cittadini non lo sanno. Provate a chiedere al vostro vicino di casa, lo sapete che lunedì è stata inaugurata una piscina? Chiedete a 10 persone quante lo sanno, io su 10 persone che ho chiesto una la sapevo, io, e gli altri 10 non lo sapevano, ma mi sembra logico? Ma vi sembra logico che spendiamo soldi per manifestazione, il carnevale dei clown? Il municipio 2 fa le iniziative per fare la festa del carnevale dei clown. E poi non abbiamo soldi per poter mettere 4 manifesti per avvertire la cittadinanza di quello che stiamo facendo a questo livello. Rubo ancora un minuto ricordando la collega che ha parlato prima degli sconti che sono stati fatti a Firenze. Metta Radio 24, oggi hanno fatto sentire Radio 24 quali sono stati gli slogan dei 2000 ragazzi circa che hanno manifestato contro i fascisti. Deve morire la Meloni, hanno detto tutti i fascisti come le foibe, hanno insultato gente che non c'entrava niente, morta 70 anni fa. Registrata tutto su Radio 24, roba da pelle d'oca. la invito a sentire la trasmissione in replica, quella che parte la mattina alle 6, quindi intorno alle 7:30-8, quella mattina, questa trasmissione di Radio 24. Quello che hanno gridato, gli slogan che hanno gridato, e tenga presente che è durato 25 secondi, 30 secondi, gli slogan che hanno gridato in quella manifestazione questi 2000 antifascisti, da pelle d'oca, da pelle d'oca, ancora canirvi contro gente, italiani morti 70 anni fa. Io pensavo che noi avessimo toccato il fondo qua a non ricordare le foibe, ma quello che hanno gridato questi antifascisti toscani, credetevi, contro la Meloni posso anche capirlo, è un avversario politico, ma contro italiani morti nelle foibe dovete solamente vergognare e vergognarvi a leggere certe frasi e dimenticate quello che è successo oggi, non una settimana fa davanti all'istituto in Toscana e a Firenze. Lo so che voi viaggiate col paraocchi, ma qualche volta ascoltate anche delle radio o non leggete solamente l'Unità quando tra qualche mese tornerà in edicola. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto di rispondere brevemente l'assessora Ronchi. L'assessora Curti, scusi.
Sì, poi c'è anche la collega. Grazie Presidente. Allora, circa la situazione della Cambini, ci tenevo a chiarire che è stato pubblicizzato innanzitutto sul sito di Milano Sport, che si occupa ovviamente della parte relativa alla corsistica. C'è un motivo per il quale non è stata effettuata l'inaugurazione, perché ci sono due date differenti circa l'utilizzo della piscina. Dal 20 febbraio è aperto il nuoto libero, mentre dal 6 marzo saranno aperti i corsi, e si può già vedere tutto questo sul sito di Milano Sport. Il Comune di Milano, insieme al Municipio, c'è un virgolettato anche del Presidente Locatelli, ha fatto un comunicato ufficiale. Verrà fatta l'inaugurazione col Sindaco, non abbiamo ancora la data, ma questo ovviamente verrà fatto. E c'è stato un grande lavoro a livello di comunicazione, e ci tengo a dirlo, anche in più lingue. Stiamo preparando tutta la documentazione per poterla divulgare alle scuole, ai centri di aggregazione, così che ne siano a conoscenza anche le famiglie. Per cui, se ci sono delle persone all'interno del territorio che non lo conoscono, sicuramente il tema si pone. Scusi consigliere, sto parlando, mi scusi, io non ho interrotto lei, grazie. Comunque verrà ovviamente ricordato ulteriormente, e sarà nostra cura, in particolare nei confronti dei consiglieri e delle consigliere ovviamente, andare nel momento in cui verrà definita la data a comunicarla insieme alla cittadinanza. Grazie.
Grazie assessora. Anche l'assessora Ronchi ha chiesto di rispondere, prego.
A proposito della bocciofila, il mio è un intervento parziale perché la competenza non è mia, però per pregressa esperienza di situazioni analoghe, di spazi del Comune di Milano in gestione ad associazioni sul nostro territorio che avevano degli abusi, adesso in previsione del nuovo bando per l'assegnazione hanno dovuto fare una sanatoria a loro spese per ripristinare o mantenere quanto era abusivo. Quindi ve lo dico perché è successo anche in altri immobili del Comune di Milano, perché nel frattempo, se chi l'ha avuta in gestione ha commesso degli abusi, certo non siete voi, ma la legge deve essere rispettata anche dal Comune di Milano in primis sulle sue proprietà, non può essere il primo a non averle. Quindi magari vedremo di parlare e di capire che cosa fare e di aiutarvi, ma facendo un parallelismo con quello che è già successo con un'altra associazione, loro hanno sistemato le cose facendo una sanatoria, levando una parte che non gli interessava più mantenere e un'altra facendo sanatoria, che comunque ha dei costi, però si può ragionare in questa direzione. Certo non si può far finta che non ci sia, una volta tra l'altro che è stata rilevata. Mi spiace molto, ma questo tipo di problemi l'abbiamo rilevato in diversi stabili. Il problema è che è complesso anche per il Comune di Milano avere sempre una puntuale conoscenza di quello che accade negli spazi, quindi man mano che rinnovano i contratti fanno un sopralluogo e lì si scoprono. Poi abbiamo degli spazi che fino a alcuni anni fa magari erano stati assegnati con un'assegnazione diretta eccetera, che adesso non è più possibile, e quindi con regole di ingaggio differenti, e quindi nessuno magari ha controllato. Non conosco esattamente il vostro caso e ripeto, non è neanche mia competenza come delega, però ci tenevo a informarvi su questo, quindi sicuramente cercheremo di aiutarvi col presidente per arrivare a una soluzione accettabile.
Grazie assessora. Prego consigliera Splendido.
Sì, grazie. Saluto tutti i consiglieri, perché il mio modo di fare è salutare tutti. Volevo dire, Rocca Tagliata, comunque la piscina era pubblicizzata dal Comune di Milano sul Corriere della Sera. Anche quello. No, beh, comunque chi legge il giornale e lo legge, ecco. Poi volevo chiedere per la piscina invece dell'area Marelli, che ne abbiamo parlato 5 anni fa con l'altra legislazione, non si sa più niente. Era chi dovrà costruire sempre in quell'area lì, il proprietario, che non si sa più niente, insomma, che fine fa questa piscina, e i cittadini continuano a chiederlo, quindi chiedo notizie. E anche per le costruzioni delle torri che dovrebbero sorgere lì, non sappiamo di quanti piani, non sappiamo assolutamente niente. Vorrei far capire insomma alla cittadinanza cosa avviene in quel pezzo di costruzioni. Poi per ha fatto presente l'altro giorno il consigliere Locanto di quell'area recintata. Chiedo, adesso non c'è il nostro Aprea, e chiedo quindi a Portanome, al consigliere Portanome, di interessarsi e di sapere notizie di quell'area lì, perché è un'area di giardino pubblico e non vorrei che viene data a privati, ecco, è molto importante, quindi lo chiedono i cittadini. Anche la ex Scaetta, la scuola in via Cesalpino, anche quella era stata data, demolita la Scaetta, la scuola media, e era stata dato poi in gestione alla Bicocca, che doveva fare un educandato. Non si sa più niente, è bloccato lì, ma vogliamo saperlo, perché eventualmente si chiede al Comune di fare lì il nostro consiglio di zona, visto che qui siamo quasi vicino alla zona 9, al municipio 9, e sapere notizie anche di quella costruzione. E basta per adesso, grazie.
Grazie consigliera. Chiedo per favore a tutti di contenere il brusio e di portare rispetto ai colleghi, grazie. Prego consigliere Bruschi.
Buonasera a tutti, rinnovo le congratulazioni al consigliere Sorrentino per il percorso che ha fatto, perché mettersi in gioco non è mai semplice, soprattutto quando la sfida è così accesa, quindi complimenti, però siamo contenti di averla ancora qui tra noi. Detto questo, volevo fare due segnalazioni, precisazioni. Allora, la prima un po' a livello macro, nel senso che ormai tutti i giorni sentiamo la problematica e ci lamentiamo del fatto che la gente non fa più figli, c'è un calo demografico ormai senza freni, e che questa cosa qua avrà delle ripercussioni che noi neanche ci immaginiamo. Io, dal mio punto di vista, credo che la responsabilità non sia della politica, ok? Ma credo che la politica possa giocare un ruolo fondamentale. Questo preambolo è per dire che il Comune di Milano ha previsto dei rincari per le rette degli asili nidi comunali di circa l'8%, quasi 400, in media quasi 400 euro in più all'anno. Questo, ecco, non mi sembra assolutamente una politica che possa aiutare in qualche modo le famiglie che sono costrette a lavorare e che sono costrette a mandare i bambini all'asilo nido, perché se non potesse non li manderebbe, ma questo sicuramente crea delle disparità che noi non ci immaginiamo. Quindi, ecco, volevo ribadire questo concetto che mi sembra molto importante. Quindi una politica che possa in qualche modo aiutare le donne, poi diciamo che ci riempiamo la bocca del fatto che le donne devono lavorare, parità, eccetera, eccetera, poi non le mettiamo nelle condizioni di farlo, perché un servizio che, ripeto, è un servizio essenziale, non è assolutamente tutelante. Considerando che io mando i bambini all'asilo nido comunale, i servizi sono incredibili, per cui ogni giorno c'è sempre qualcosa, e Milano Ristorazione che sciopera, e la maestra che sciopera, e la bidella che sciopera, quindi ecco, c'è già tutto questo problema, in più dobbiamo pure pagare di più, quindi questo è per dire, per cui non è che pago di più per un servizio maggiore, pago di più per un servizio che è sempre più scadente. Secondo punto, invece, torno un po' più sul locale, il tema di bonifica Adriano 60. Ho visto che nel programma triennale opere pubbliche è stato inserito nel 24-26, mentre noi aspettiamo Adriano 60 continua ad essere popolato, continua ad esserci un viavai di persone. Abbiamo costruito la scuola media bellissima, quindi veramente il quartiere l'aspettava dagli anni 80. Accanto c'è un via vai di persone che entrano, dormono, vivono, scambiano affari, quindi ecco, è grave. Cioè, mentre noi la politica, giustamente per una serie di priorità, dobbiamo aspettare, mentre aspettiamo abbiamo dei minori di 13, 14, 15 anni che transitano in mezzo a gente che entra, non so cosa faccia, sicuramente non giocano e non cantano, e quindi questo crea un disagio enorme per il quartiere. Quindi questo lo ribadisco, ripeto, so che ho visto che è previsto nel prossimo programma triennale per opere pubbliche, nel frattempo viviamo questo problema e il quartiere vive un problema che, ripeto, facciamo fatica anche a spiegare, facciamo fatica anche a giustificare. Grazie.
Grazie, consigliere. Prego, consigliere Lepore.
Grazie, buonasera. Per prima alla consigliera Sblendito, poi a tutti quanti voi, che voglio evitare ritorsioni. Due cose, non vi preoccupate per l'inaugurazione della Cambini. Negli ultimi 5 anni l'amministrazione comunale l'avrà già inaugurata 3 volte. Ha inaugurato la prima pietra, ha inaugurato l'apertura del cantiere, ha inaugurato il fallimento della ditta che doveva fare i lavori, quindi siamo abituati. Forse non averla fatta è perché in agenda ce n'erano già diverse negli ultimi anni, ma non c'era una cosa, la piscina. Quindi ben venga che ci sia, poi il mercato e l'interesse arriverà. Io volevo fare una richiesta, e tra l'altro mi ha anticipato il mio collega Bruschi, non siamo d'accordo, ma cioè, l'invito che volevo fare era alla Presidente della Commissione Bilancio, poi non è un problema formalizzare la mail, la richiesta con le firme, ma di convocare una Commissione Bilancio e poi anche una Commissione Scuola Educazione, perché credo che sia necessario fare il punto su la questione delle risorse. Come sapete, il municipio ha un taglio del 40% nel bilancio di previsione, al netto del dibattito che inizia in questi giorni sugli emendamenti. Mi auguro che si possa attestare magari un recupero, anche perché un tagliare il 40% ai municipi è tanto per noi e per la Giunta. È poco per l'economia di sistema del Comune di Milano, perché siamo veramente marginali. Siamo meno del prefisso di Milano, che è lo 0,2. Quindi, anche perché politicamente, se il municipio potesse salvare il bilancio del Comune di Milano e i servizi, va da zero il bilancio. Quindi penso che il taglio del 40% sia trascurabile, però sarebbe opportuno, perché altri municipi si sono già espressi, con maggioranze come le vostre, critici. Qua c'è un silenzio, poi volevo fare una valutazione insieme anche alla Giunta. E la seconda cosa che è connessa al bilancio, quello che ha anticipato il mio collega Bruschi, è cominciamo a mettere in sicurezza le nostre competenze, quindi mi riferisco al diritto allo studio, alla salvaguardia degli importi e alla valutazione di eventuali, come abbiamo già fatto in passato, nello scorso mandato, un'eventuale implementazione di risorse per sostenere le nuove generazioni, i nostri ragazzi. Visti i tagli che l'amministrazione comunale sta facendo, poi sta scegliendo se salvare i campi estivi piuttosto che altro. Ecco, io se c'è da fare un sacrificio, io l'invito che faccio è di guardare tutti insieme i numeri e vedere se è possibile mettere in sicurezza, non comprimendo gli spazi economici del diritto allo studio, che difficilmente vengono toccati a ribasso, ma che potenzialmente possono essere, ed eventualmente valorizzare, non so se dà fastidio, le mando una mail, così, però il brusio dà fastidio a me, quindi niente, che devo di fare queste due commissioni, in maniera di avere una fotografia per lo più dei numeri, ed eventuale mettere in campo qualche azione da convenire tra Consiglio e Giunta. Ritengo sia opportuno fare, perché altrimenti, soprattutto le criticità estive, se non programmate per tempo, diventano poi ingestibili, pur consapevoli che non saremo noi a risolvere i problemi. Però non vorrei, almeno dal mio punto di vista personale, chiudo, essere complice perché non ho fatto nulla. Ecco, quindi io l'invito lo faccio, se i presidenti di commissione si attivano bene, se no nessun problema a formalizzare la richiesta, ma ho voluto farla verbale, non per mancanza di tempo a scrivere la mail, ma perché volevo condividere prima la questione in maniera laica, no? Quindi direttamente in aula. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Preziati.
Sì, grazie. Presidente, anch'io saluto tutti quanti, buonasera. No, volevo intervenire per rispondere ad alcune sollecitazioni. Gentile. No, io sono gentile, ok. Per rispondere ad alcune domande, alcune richieste che sono state fatte, per quanto di mia competenza e per quanto io possa farlo. Allora, partirei da Adriano, sono state fatte tre domande, la piscina, le torri e la bonifica di Adriano 60. Allora, la piscina e le torri, l'area interessata è purtroppo da bonificare anche quella, quindi adesso bisognerà intervenire per la bonifica, per questo adesso sono fermi i lavori. Le torri sono quelle da progetto, sono più basse di quella esistente perché c'è la linea dell'aeroporto di Bresso che piano piano degrada, di pochi piani, quindi sono tre torri, ma sono quelle dell'originale piano integrato di Adriano. Per quanto riguarda la bonifica di Adriano 60, è inserita nella PTO del prossimo triennio, in realtà però noi l'abbiamo inserita come opera prioritaria da farsi nel 2023. Ho su questo delle buone notizie, nel senso che a dicembre, il 21 mi pare di dicembre, è stato approvato il progetto definitivo e quindi adesso c'è la gara e a marzo dovrebbe partire la demolizione della scuola, che in questo momento è effettivamente molto peggio di prima, perché MM la sta usando come deposito di cantiere e quindi ha aperto sostanzialmente il passaggio e quindi la situazione si è aggravata. Però all'intorno alla metà di marzo il bando è a posto, è pronto, è stato aggiudicato e partono i lavori, e che si protrarranno per 6 mesi circa, quindi la parte diciamo più prossima alla scuola dovrebbe essere demolita durante il periodo estivo, per non entrare troppo, non essere troppo impattante con l'attività della scuola, ed essere pronta appunto, cioè conclusa la bonifica, la demolizione per l'apertura del nuovo anno. Questo non significa che finisce il lavoro, perché poi ci sarà la bonifica per la messa, per la conclusione, insomma, lì verrà fatto, almeno al momento il progetto è di farne un parco, insomma un'area verde, e quindi andrà bonificata, perché ovviamente verrà bonificata. Però la demolizione partirà a marzo. Per quanto riguarda invece, spostiamoci a Precotto, il parchetto di Carnovali, che chiedeva la consigliera Splendido, e come avevo risposto in commissione al consigliere Locanto, quello è un pezzetto di giardino pubblico, cioè scusi, un pezzetto del giardino di Carnovali, che però è di proprietà privata. Questo può succedere, nel senso, con l'accumularsi degli anni e delle passaggi di proprietà. Cosa sta succedendo adesso? Che siccome il comune acquisisce l'area, e quindi diventa a tutti gli effetti pubblica, perché comunque è un parco, non, è un parco, rimarrà, il privato deve, per cedere l'area sostanzialmente, deve fare la caratterizzazione dell'area, quindi verificare e certificare che il terreno non sia da bonificare, cioè sia acquisibile dal Comune di Milano. Questo sta succedendo. Speriamo che le certificazioni siano fatte meglio di quanto sono state fatte per Adriano, che dicevamo prima, perché erano tutti terreni certificati da ARPA, e comunque questo è quello che sta succedendo. Lì non c'era la Marelli, quindi non c'è niente da bonificare comunque. Sulla commissione che chiedeva il consigliere Lepore, rispondo per quello che naturalmente riguarda me, e quindi la commissione educazione senz'altro verrà convocata, probabilmente non una sola, perché dobbiamo sicuramente affrontare questo tema che è molto complesso, come sapete benissimo, molto spinoso, e oggi per fortuna cioè, leggevo sul giornale, ma è insomma una voce che circola da alcuni giorni, che i soldi per i centri estivi si troveranno, e credo che sia molto importante questo, anche perché vanno trovati entro aprile, perché sennò i centri estivi non partono. E però comunque la situazione, le ricadute sul bilancio, sull'educazione, sui bilanci municipali, quindi sul diritto allo studio, le affronteremo in una commissione insieme, credo, alla Presidente della Commissione Bilancio. Grazie.
Grazie consigliere. Allora possiamo procedere. Nomino gli scrutatori, le persone di Bruschi, Fonti, Bassani e Nava. Primo punto all'ordine del giorno è il PTO 23-25. Prego, Presidente Preziati.
Sì, grazie, adesso non torno a salutarvi di nuovo, ho appena finito di parlare. E, allora, questa sera la delibera in discussione è sul PTO, appunto, sulle opere del PTO 24-26, in particolare sui nuovi inserimenti. Come ricorderete, a dicembre del 2022 abbiamo già deliberato sul piano triennale delle opere, indicando le opere prioritarie e le opere di cui chiedevamo l'inserimento, e quindi la predisposizione del livello progettuale necessario, ovvero il progetto di fattibilità tecnica e economica. Come ultimo avevamo indicato, ma adesso li rivediamo tutti, gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per cui si chiedeva l'inserimento in accordo quadro. Entro marzo i municipi da regolamento possono esprimersi su nuovi inserimenti per il PTO dell'anno successivo. A dicembre si approva quello in corso entro marzo e i municipi si esprimono su quello successivo, quindi 24-26. Io vado velocemente a leggere la tabella riassuntiva che si trova nel delibera. Adesso arriverà sullo schermo. Comunque inizio perché poi sono anche cose che avevamo già deliberato. Le opere prioritarie 2023, dove non andiamo ora a inserire nulla perché l'abbiamo già espresso e non dobbiamo esprimerci su questo in questo momento, ma erano il restauro conservativo e l'adeguamento normativo della scuola primaria di via Botelli, la metro tranvia Adriano Cascina Gobba e il programma integrato di ERS Sante Rembaldo Villa Finzine Mix. Peraltro per questi ultimi due, queste ultime due opere sono a dicembre usciti i piani, i progetti definitivi, quindi anche su questi ci sarà poi il bando e le successive fasi. Poi ci sono le opere da inserire nel PTO 24-26. E confermiamo quanto avevamo già deliberato a dicembre, cioè la demolizione, bonifica e ricostruzione del plesso scolastico Carnovali, la bonifica di Adriano 60, che dicevamo prima, anche se è già vecchia questa voce, nel senso che, come dicevo prima, ci sono state delle evoluzioni più rapide, la riqualificazione di Viale Lunigiana e Via Copernico, l'adeguamento normativo o demolizione e ricostruzione del fabbricato di Viale Monza, angolo via Merano. A dicembre noi chiedevamo che questo stabile venisse destinato a parcheggio pubblico, che è poi la natura dello stabile, è un parcheggio che però è un parcheggio che non ha l'agibilità, quindi chiedevamo che venisse risolta questa cosa. La novità che chiediamo con questo nuovo inserimento è che venga valutata la possibilità e quindi la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica oltre alla funzione di parcheggio, che a questo punto diventerebbe chiaramente più marginale, anche la realizzazione della nuova fermata, di una nuova fermata della Circle Line di Milano, collegata quindi alla MM1 che è lì di fianco e che rappresenterebbe l'unica fermata di un'infrastruttura che è in divenire, diciamo, ma che salterebbe il municipio 2 passando da Lambrate al municipio 9 a Garibaldi, credo. E poi al punto numero 5, riqualificazione viale Don Orione, l'avevamo già chiesto a dicembre, e al punto 6, ristrutturazione, adeguamento normativo o demolizione e ricostruzione del cosiddetto anfiteatro Martesana, conservando la funzione di teatro all'aperto, quindi le gradinate che danno sulla piazza del parco, ma destinando gli spazi interni ad auditorium e spazio polifunzionale. Al momento questi spazi interni, come avevamo valutato in commissione, sono degli spazi mal organizzati che non possono ottenere la licenza di pubblico spettacolo, per cui sono sottoutilizzati, sono mal organizzati, e quindi si chiede che lì invece si progetti qualcosa di più ambizioso. L'ultima parte della tabella sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui si chiede l'inserimento in accordo quadro. Ora abbiamo aggiunto alcune opere rispetto a quelle di dicembre, ma direi che soprattutto abbiamo cercato di inaugurare un nuovo metodo per cercare di veramente difficoltoso parlare così, cioè c'è un casino comunque per cercare di inaugurare un nuovo metodo di richiesta, cioè andando un pochino a scavare ed essere più puntuali e quindi non chiedere solamente l'inserimento in un generico accordo quadro, ma andare a trovare quegli accordi quadro che sono stati votati come progetti definitivi, quindi, o atti tecnici, dipende dalla complessità dell'opera, e andare a chiedere l'inserimento dell'opera che noi scegliamo, che noi indichiamo, esattamente in quell'accordo quadro, e quindi noi sostanzialmente andiamo a chiedere un contratto applicativo all'interno di quell'accordo quadro. Io credo che questo possa essere un metodo interessante e possa portare qualche risultato in più. Magari spendo due parole, se posso, sugli accordi quadri in generale, perché ne abbiamo parlato in commissione, ma magari è utile anche a tutti gli altri consiglieri. L'accordo quadro è sostanzialmente un grosso contenitore dove viene nel progetto definitivo o negli atti tecnici per opere di minor complessità, vengono indicati che cosa si può fare, il budget e un generico elenco delle località. Poi ci sono anche degli accordi quadri che hanno delle località specifiche, ma diciamo in generale sulle manutenzioni straordinarie vengono indicate tutta una serie di località. Poi viene messo a bando questo accordo quadro. L'impresa che vince non deve fare, non sa che opere andrà a fare, sa che dovrà fare quel tipo di intervento, cioè per esempio piantumare, rimettere fare aiuole, rifare le strade, eccetera, ma non sa dove. C'è una durata, di solito è 3 anni, di questo accordo quadro, e dicevo un budget. Quindi poi nella durata, quindi durante l'arco della validità dell'accordo quadro, il comune fa attraverso degli accordi, dei contratti applicativi, stabilisce realmente dove si va a intervenire. Ecco, noi andiamo a chiedere quindi ora non che sia inserita un'opera all'interno di un accordo quadro, perché quello basterebbe metterlo nell'elenco delle opere e poi magari non viene fatto il contratto applicativo e quindi quell'opera non viene fatta sostanzialmente. Noi andiamo a chiedere che venga fatto un contratto applicativo su quell'opera lì all'interno di quel dato accordo quadro per cui c'è già un progetto definitivo. Quindi cerca di essere saltare un pochino sì, i passaggi, ma insomma anche un po' la burocrazia, insomma la complessità del funzionamento degli accordi quadro. Scusate il pippotto, ma penso fosse importante. Quindi andiamo a vedere gli interventi che noi chiediamo: sono il superamento della barriera architettonica M1 e M2. E questo lo chiedevamo anche l'anno scorso, abbiamo per fortuna un ascensore in più a Cimiano e altri di cui sono stati fatti progetti, oggi forse la Turro, ecco, è uscito uno ulteriore, la Turro, poi la bonifica e riqualificazione area ex Rixinox, conosciamo tutti benissimo, realizzazione parco pubblico, un parcheggio nell'area dell'ex cimitero di Via del Ricordo altrettanto, poi la riqualificazione delle fermate parterre accessibilità di Via Lunigiana e Via Copernico. Noi lo chiedevamo, se ricordate, anche come priorità, cioè come priorità era richiesta la prima annualità nel 24-26, però andiamo a chiedere anche che venga valutata la possibilità, questo lo chiedevamo già a dicembre, la possibilità di che invece venga spacchettato, diciamo, il lavoro, che è comunque un'opera da 3 milioni di euro, in diversi interventi e quindi in manutenzione straordinaria. E andiamo a chiedere che venga inserito, che venga firmato un contratto applicativo, una volta giudicato il bando, riguardante l'accordo quadro interventi finalizzati alla riqualificazione dei sedimi stradali, eccetera, eccetera. Vado veloce, chiudo. Stessa cosa facciamo con il punto 5, riqualificazione parcheggio via Monza 325, cioè chiediamo il contratto applicativo per lo stesso accordo quadro, realizzazione impianto di condizionamento biblioteca di Crescenzago, riqualificazione e messa in sicurezza del sottopasso della ferrovia di Angelo Mosso, con allargamento e sopraelevazione del marciapiede per mettere in sicurezza il passaggio pedonale, ad oggi molto pericoloso per le ristrette misure e la presenza di parcheggio. Questo è un inserimento che andiamo a mettere in questa delibera, non c'era a dicembre. Riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di via Dungonella dal Civico 37 all'incrocio con via Don Carlo Porro, anche questo. Riqualificazione e messa in sicurezza della via Meli, anche questo non c'era a dicembre. E riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di via del ricordo dall'incrocio con via Von Siemens a via Ponte Nuova, e riqualificazione e messa in sicurezza delle vie Romano, Stella e Bottelli. Ecco, negli inserimenti che andiamo a fare ora, oltre a chiedere i contratti applicativi, è la proposta di questa delibera, di questi inserimenti, va a recuperare anche alcuni lavori che quest'aula ha fatto negli scorsi mesi, cioè per esempio la mozione e le commissioni mobilità del Presidente Fonti e la mozione Sorrentino sulla via Romano, Stella e Bottelli, e la mozione della consigliera Ragazzoni sulla via Meli. Quindi anche per dare un po' un seguito ai lavori, insomma, alle mozioni, alle richieste e ai temi che emergono nelle commissioni. Basta, io mi fermerei qui. Credo che, un'ultima cosa, le opere dove non è stato individuato un accordo quadro è semplicemente perché in questo momento non abbiamo accordi quadri che verranno banditi di cui possiamo chiedere il contratto applicativo, però io credo che se siamo d'accordo, se il modus operandi è corretto, noi possiamo ciclicamente anche ogni commissione per la propria competenza andare a individuare gli accordi quadri che mano a mano vengono votati e i progetti definitivi, e quindi andare con uno strumento che poi individueremo, mozioni, delibere o quello che si vuole, andare a chiedere appunto di volta in volta con delle richieste specifiche che vengono attivati dei contratti applicativi per le varie questioni. Scusate se ho sforato di gran lunga i tempi, grazie.
Grazie Presidente. Prego Consigliere Lepore.
Grazie. Che cosa dire? Allora, è lodevole il lavoro che lei sta facendo, Presidente Preziati. È positivo. Però credo che sia necessario capire che cosa dobbiamo fare, ma non perché per caso abbiamo voglia di farlo, che quella è una cosa positiva, ma che cosa le regole ci dicono che possiamo fare. Il municipio è chiamato a esprimersi sulla programmazione degli interventi perché è previsto l'articolo 58 del regolamento dei municipi, che vi invito a leggere. In particolare il comma 2 ci dice che entro il 1° di marzo di ogni anno deve attivare qualcosa. L'anno scorso l'ha fatto la Giunta, quest'anno c'è un livello diverso che è il municipio, il Consiglio, va bene, non ci è stato chiesto di rispettare i tempi, non abbiamo neanche fatto emendamenti, quindi mi sembra che da questo punto di vista la correttezza, la positività c'è da tutte le parti. C'è una nota dolente però. E cioè, il comma 2, che è riportato a metà nel testo della delibera, che cosa ci dice? Ci dice che entro il 1° di marzo dobbiamo individuare le opere che riteniamo prioritari e che vogliamo, per le quali vogliamo delle progettazioni da eseguirsi entro il 30 giugno dell'anno in corso. Cioè, se noi vogliamo realizzare un'opera nel PTO che non esiste, è necessaria la progettazione. I municipi hanno la facoltà entro il 1° di marzo di chiedere la progettazione di un'opera. L'amministrazione deve eseguire entro il 30 giugno e se queste, che sono propedeutiche all'inserimento nel PTO, vanno bene perché è fattibile, viene inserito entro il 30 di settembre, quando la giunta comunale inizia la programmazione per il PTO del triennio successivo. Se non è possibile farlo, ci deve dare la comunicazione, l'indicazione del municipio e motivarlo espressamente. E ogni 6 mesi, in conferenza dei presidenti, fanno un aggiornamento. Allora, è bella la delibera di oggi, se non avessimo letto quella dell'anno scorso, che dice per alcune opere le stesse cose. Cioè, noi abbiamo chiesto di realizzare delle opere nel 2023, dovremmo aver ricevuto un feedback, Io non so nulla, adesso non c'è il presidente che è anche assessore, però ricordo che nello scorso mandato, una volta sono riuscito a averlo, l'ho comunicato a tutti i consiglieri, però vabbè, quella, ognuno ha il suo stile, no? C'è chi condivide, c'è chi non condivide. E però è necessario sapere, ma se noi abbiamo chiesto l'anno scorso di inserire un'opera che si deve fare quest'anno, il feedback c'è stato o non c'è stato? Cioè la demolizione e ricostruzione del fabbricato di Viale Monza, l'amministrazione comunale doveva risponderci entro 5 mesi fa e darci le motivazioni se non si poteva fare il progetto. Qual è la risposta? Qual è la risposta? Non è arrivata la risposta? È stato fatto il sollecito? Non lo so, ma questo è importante perché... perché altrimenti la delibera è bella. Io l'anno scorso vi dissi, guardate che è 10 anni che chiediamo la stessa cosa. No, c'è problema. Però questa delibera non è figlia di nessuno. Buona parte è la copia della delibera di giunta dell'anno scorso. Se volete ve le leggo anche, però... chiedo se posso avere 2 minuti in più per completare l'intervento. La seconda cosa, va benissimo l'accordo, inserire l'accordo quadro. Al netto che il regolamento non prevede che noi si entri nel merito dell'accordo quadro. Io non voglio far polemica, però fino a 4-5 anni fa, per 20 anni, non potevamo parlare dell'accordo quadro, perché l'accordo quadro è un istituto di programmazione negoziata dove ci sono partnership tra Comune di Milano e anche altri enti pubblici o privati, e quindi sono diventati dei contenitori come delle gare d'appalti aperto per realizzare degli interventi. Quando le opere sono rimaste per 1, 2, 3, 4, 5 anni che non riuscivano ad andare avanti nella progettazione, il Comune 3 anni fa si è inventato: ma guardi che noi lo vogliamo fare, lo facciamo in accordo quadro. Allora fatelo. Tutto ciò che non è competenza stretta del PTO, cioè l'accordo quadro, è apparso magicamente. La sintesi, e chiudo, qual è? Che ci sono delle opere che da 10 anni chiediamo, in maniera bipartisan, che non vengono realizzate. E al cittadino non gliene frega nulla che ci sia l'accordo quadro, che ci sia la gara, che ci sia l'opera abusiva, che ci sia il PTO. Si chiede perché non viene fatto. È inutile spostare il gioco delle tre tavolette. Allora io per questo non ho fatto neanche l'emendamento, perché sparare sulla Croce Rossa. Però la domanda... deve avere una risposta. Cioè io l'invito che faccio al Consiglio, in particolare alla Giunta e al Presidente, che mi pare abbia la delega all'urbanistica, è di chiedere le risposte, di sollecitare le mancate risposte, perché altrimenti diventa sterile l'esercizio in cui noi abbiamo il diritto, dovere, perché è la nostra funzione, di chiedere di realizzare una nuova opera, alcune opere come prioritarie, e noi chiediamo opere che sappiamo già che sono già fatte perché sono finanziate, o il PNRR, la metro tranvia Adriano Cascina Gobba, finalmente la stanno finendo e non le chiediamo. Ma io politicamente non sono d'accordo, non sull'opera, sul fatto che avendo il diritto e dovere di amministratore di chiedere di fare una cosa che altrimenti non verrebbe fatta, mi sforzo a scrivere una delibera in cui chiedo cose che so già che vengono fatte. Ho perso un'opportunità. Io questo è l'invito che voglio fare di riflessione alla maggioranza. Poi si può essere anche d'accordo.
Consigliere, la invito a concludere.
Va bene, termino. La ringrazio di avermi lasciato qualche minuto in più che non ho. Per cui è una delibera che è bella ma è vuota, perché non è calata nella realtà, e quindi l'auspicio è che venga dato seguito anche attraverso una valutazione diversa.
Grazie, consigliere Lepore.
Da quella che il Consiglio farà questa sera.
Se non vi sono ulteriori interventi, Presidente Preziati per replica.
Grazie. Ma no, in realtà non voglio replicare. Io non penso sia vuota, credo che abbiamo fatto una buona delibera. Mi dispiace che le prove consideri vuote, magari si possono riempire anche in commissione meglio. La prossima volta lavoreremo meglio in commissione e la scriveremo meglio. Sul fatto di chiedere opere che già verranno concluse come prioritarie, cioè a dicembre, quando queste opere le abbiamo messe, non era così certo. Soprattutto mi riferisco per esempio alla metro tranvia, ma al Sant'Erembaldo, cioè che non si era ancora alla fase progettuale, per cui noi potevamo permetterci di toglierla, perché o la lasciavamo lì oppure dicevamo no, non ci interessa più perché tanto siete già avanti. Quindi questo io francamente non lo condivido. Sul fatto delle risposte del Comune, il Comune ha risposto, l'abbiamo visto durante i lavori delle commissioni a dicembre, ed è nella delibera che abbiamo votato a dicembre la tabella con cui, dove sono riportate le risposte del Comune, che chiaramente per esempio su Viale Lunigiana ha risposto non ci sono le risorse. Questo può piacere o non piacere, a me francamente non piace, come a voi, però insomma la risposta chiara c'è. Sul parcheggio di Via Merano effettivamente ha ragione il consigliere Lepore, non ci è stata data una risposta, motivo per cui a dicembre noi abbiamo indicato questo fastidio in delibera, oltre naturalmente a dirlo agli uffici che non ci hanno dato questa risposta, e abbiamo ribadito la nostra richiesta che adesso andiamo ad arricchire. L'anno scorso è stata una delibera di giunta, sì, è vero, però è il consiglio che si deve esprimere, quindi quest'anno e da quest'anno in avanti sarà una delibera di consiglio. L'anno scorso è andata così perché era l'inizio del mandato, c'era stata una deroga, è andata così, cioè dispiace, ma non c'è stata un'intenzione. Quest'anno va come deve andare, quindi si esprime il consiglio e non è la fotocopia della delibera dell'anno scorso, francamente. C'è stata un'evoluzione, tant'è che nelle risposte che ci hanno dato alcune opere sono state tolte perché hanno proceduto nel loro percorso, e altre le andiamo a richiedere, perché in un contesto di risorse limitate ci sono delle scelte da fare che in alcuni casi a noi non vanno bene, e quindi quest'anno andiamo a richiedere. Sembra una dialettica normale. Se invece l'anno prossimo reputiamo che le risposte che ci verranno date, anche le risposte negative che su alcune cose ci verranno date, ci va bene così, le toglieremo dal PTO. È chiaro che se ci viene data una risposta negativa su tutto quello che chiediamo è un problema, però così non è stato quest'anno, non mi pare. Quindi è difficile, è lungo. Io sono qua da un anno, lei da molto di più, quindi mi dice alcune opere ci sono da 10 anni, però andiamo avanti. Io credo che la delibera di quest'anno invece arricchisca il nostro tentativo. Gli accordi quadri non viene richiesto, è vero, dal regolamento espressamente, però io credo che questo tentativo di andare un po' in pressing verso l'amministrazione centrale, per cui dovrebbe essere apprezzato, possa essere utile. Poi magari invece verremo smentiti.
Grazie Presidente. Apriamo le dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Lepore.
Grazie. Allora, preciso due cose. La mia non vuole essere una critica al lavoro della Commissione, ci mancherebbe altro. La mia vuole essere una critica affinché si possa, magari dall'anno prossimo, in futuro, costruire meglio questo percorso. Preciso che l'anno scorso non è stata data nessuna deroga,
ma una proroga di 30 giorni dall'assessore Maran, perché i municipi non erano stati in condizioni di poter predisporre la delibera. Poi la scelta politica del presidente Locatelli è stata la Giunta, l'ho criticato, ci siamo confrontati, quest'anno è tornata al suo posto, il Consiglio, va bene. Quello che credo si possa aggiungere in futuro è una maggiore incisività. Porto l'esempio del fatto che ho richiamato dall'articolo 58 e poi arrivo alla dichiarazione finale di voto, non è un esercizio accademico. Il Comune è obbligato a rispondere, altrimenti la Giunta Comunale non può predisporre la proposta del PTO. Quella è l'unica leva che abbiamo, tant'è che 2 anni fa ci fu una contestazione molto accesa tra sottoscritto e l'assessore Granelli, che negava che ci fossero gli atti del municipio, semplicemente perché non li avevano trovati, e in fretta e furia ha mandato delle risposte, non del tutto condivisibili, ma sono arrivate. Ecco, questo percorso va mantenuto per dare dignità al nostro lavoro e per essere incisivi nel mondo reale. Quindi io volevo stimolare semplicemente questa attenzione. Poi va benissimo recuperare anche gli accordi quadro, si può fare una delibera differente, separata, insieme, per carità, va bene anche il minestrone, cioè non c'è mica niente di male, anche perché, mi creda, se continuiamo così fra 3 anni sarà lunghissima questa delibera, perché aumentano i temi, però lo spirito è di migliorare e di migliorarsi. Quindi noi, condividendo pure gli interventi, non sull'aspetto politico, la scelta più dell'amministrazione comunale di dimenticare, di leggersi le nostre richieste, ci danno l'intenzione di formalizzare un voto di astensione, che non è un giudizio negativo al lavoro della Commissione, ma è un giudizio negativo e critico nei riguardi dell'amministrazione comunale, che non riesce a tener conto delle richieste dei territori e delle periferie dei municipi. Grazie.
Grazie. Prego, consigliere Nava.
La mia valutazione è molto simile a quella dell'assessore, del consigliere Lepore. Perché? Perché valuto il metodo utilizzato, come spesso capita, anzi sempre fino ad ora, utilizzato dal consigliere Preziati, è assolutamente lodevole. Il suo lavoro è lodevole, cioè assolutamente condivisibile. Presumibilmente quella lista che ha elencato sarà una lista dei sogni, nel senso che in alcuni casi, perché le risorse sono scarse, la coperta è sempre corta, e quindi in alcuni casi naturalmente bisognerà focalizzare l'attenzione veramente su pochissime opere da realizzare, e quindi la lista è molto lunga e si rifletterà sicuramente ciclicamente sui prossimi mesi, semestri e anni. Il problema qual è? Quello che si diceva prima, il problema è l'efficacia del nostro lavoro, che è sempre più ridotta al lumicino, e l'insensibilità dell'amministrazione, purtroppo, vedessi Merano, ma non è solo Merano, è un continuo. Io lo vedo anche nelle risposte, nelle richieste concrete. Nella passata amministrazione, che era dello stesso colore, rispondevano e dicevano: ecco, abbiamo sistemato. Oggi ti dicono: è entrato nell'appalto. La risposta non arriverà mai, per gran parte naturalmente delle cose da fare, ed è veramente deplorevole questo atteggiamento. Questa è la macchina organizzativa, ma non deve funzionare così, non può funzionare così un comune, non può ma anche rispetto al precedente mandato, lo dico, stesso colore. Quindi è anche da questo punto di vista è peggiorato, e francamente mi duole tantissimo questa cosa. Quindi c'è un'insensibilità dell'amministrazione nel vostro lavoro e del nostro lavoro. Vi è stato dimostrato anche questa sera, ma non c'era bisogno di che venisse dimostrato. Poi ci spieghiamo perché il 40%, è vero che non c'erano le elezioni politiche nazionali, ma il 40% va a votare a Milano. Questo è tangibile. Quindi io mi asterrò, il mio collega voterà a favore, ma io mi asterrò per questo motivo. Assolutamente condivisibile il lavoro di Preziati, però francamente bisogna fare qualcosa per far capire all'amministrazione che non siamo solamente qui a schiacciare i bottoni, ma anche pensare, valutare e agire se possibile.
Grazie consigliere. Consigliere Solazzo, purtroppo non le posso dare la parola perché il suo gruppo ha già fatto dichiarazione di voto o è a dissenso? È in ordine dei lavori. Prego. Aspetti.
Grazie. Chiedo cortesemente una sospensione di 2 minuti per confrontarmi con i gruppi di opposizione.
Concesso.
Va bene, consiglieri, possiamo riprendere. Vi prego di accomodarvi. Prego, consigliere Solazzo, per l'ordine dei lavori. Non ci sono più, l'avete già fatta? No, ma la Lega sì. È in dissenso? È in dissenso? È in dissenso? Se è in dissenso, sì. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio la Presidenza anche per aver concesso una sospensione per confrontarci insieme ai gruppi di opposizione su un aspetto che consideriamo rilevante. Io ci tenevo a sottolineare un aspetto. Ho apprezzato i lavori di questa Commissione. Ho apprezzato il lavoro del Presidente Preziati e ci tengo a rimarcare che sebbene ci siano molti, molti aspetti che considero quantomeno dubbi, ci tengo comunque a premiare uno spirito propositivo che penso che questa volta, almeno questa volta, sia arrivato da quella parte dell'Aula. Accolgo molto positivamente, nonostante i primi dubbi in commissione, l'inserimento del progetto della Circle Line, un progetto che credo che possa rivoluzionare in positivo la città, la mobilità della città, il traffico, la viabilità della città. È vero che ci sono moltissimi aspetti su cui permangono dei forti dubbi, ad esempio le opere prioritarie. Lei ha spiegato la motivazione, non le nascondo però che per quanto mi riguarda, pur sempre se è un dubbio, rimane il dubbio che sapessimo benissimo, sapevamo entrambi, tutta l'Aula lo sapeva che quelle opere alla fine sarebbero state fatte, il dubbio è che si è preferito rinunciare a proposte nuove su cui era davvero necessaria una progettualità, piuttosto che per avere una bandierina da sbandierare a lavori fatti. Questo rimane il mio dubbio. Detto questo, io ripeto, ci tengo a premiare il lavoro, ci tengo a premiare il fatto che sono state inserite delle proposte che sono arrivate da questa parte dell'Aula, ci tengo a sottolineare che è un metodo di lavoro che condivido molto positivamente e senza dilungarmi ulteriormente, interverrà poi il mio collega, ma annuncio che il mio voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere, le porre per l'ordine dei lavori?
Sì, è una comunicazione.
Ordine dei lavori.
No, intervengo sostanzialmente nuovamente in dichiarazione, chiedo scusa, ma a nome del gruppo Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e lista di Paragone. Crediamo, seppurini, crediamo comunque nel buon lavoro e nello spirito del Consiglio sulla delibera, quindi senza aggiungere altro voteremo in senso favorevole, quindi rettifico il mio precedente intervento, è un atto di fiducia che vogliamo dare, il Consiglio può essere di tornare protagonista, vogliamo dare uno stimolo costruttivo e anche nella dichiarazione di voto, pur mantenendo le ombre che abbiamo, sarà convintamente da parte di tutti i gruppi di opposizione favorevole, auspicando che lo spirito poi possa concretizzarsi in un lavoro differente nell'interesse dei cittadini e delle opere. Chiedo scusa perché siamo venuti in più, ma mi sembrava importante e qualificante. Grazie. Intervenire. Grazie.
Grazie. Consigliere Candi, si può prenotare di nuovo gentilmente? Grazie. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente, e anche noi voteremo favorevolmente sia per il lavoro svolto in commissione e per le indicazioni che emergono da questo documento, sia quelle diciamo un po' anziane, diciamo decennali, che sono punti importanti per noi, che invece quelle nuove che ci appaiono anche se interessanti, e penso che comunque la perseveranza alla fine vince. L'abbiamo visto con la Cambini dopo 28 anni, quanti ci credevano ancora di vederla, e quindi a volte bisogna anche insistere rispetto all'amministrazione, stiamo parlando ovviamente di cose diverse, ma certi progetti vogliamo vederli poi realizzati nel tempo, quindi mi sembra un buon modo di procedere e siamo favorevoli.
Grazie consigliere. Prego Presidente Preziati.
Grazie. Io ringrazio di quanto detto. Penso che sia un bel segnale votare tutti favorevolmente a questa delibera, quindi comunque è un gesto che apprezzo. Vorrei fare solo una precisazione sulle opere prioritarie, che non sono comunque in discussione in questa delibera, perché era quella di dicembre. Noi non avevamo altre possibilità di mettere opere prioritarie, nel senso che per inserirle nelle priorità dell'anno successivo devono avere già la progettazione fatta e devono essere già inserite in prima annualità le opere. Quindi noi non ne avevamo altre di possibilità. L'unica cosa che potevamo fare era togliere quelle che abbiamo messo, che è vero che erano già avanti, però perché toglierle? Ma non potevamo metterne altre. Quindi non è una mancanza di, non è un'occasione persa o una mancanza di volontà, è proprio una questione tecnica. E speriamo, ce lo auguriamo tutti, e infatti votiamo tutti a favore, che venga predisposto il progetto di fattibilità tecnica per le opere che chiediamo, per alcune di esse, e quindi possiamo noi indicarle come priorità per il 24 dicembre dell'anno prossimo. Scusate se sono andato oltre.
Grazie Presidente. Prego consigliera Caravaggio.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto del nostro gruppo, mentre noi siamo favorevoli, concordiamo con quanto detto dalla consigliera Candy. Ringraziamo il Presidente Preziati per tutto il lavoro che ha fatto, soprattutto per la sua voglia sempre di chiarire, spiegare, rendere il più possibile trasparente il tutto. E anche la sua voglia proprio di, il suo entusiasmo, che non è cosa da poco. Grazie.
Grazie. Poniamo ora in votazione. L'Aula approva all'unanimità. Poniamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego. L'Aula approva. E passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle linee di indirizzo per la conduzione degli immobili comunali assegnati al Municipio 2. Prego, Presidente Candy.
Grazie, Presidente. Allora, questa delibera l'abbiamo discussa e votata il 7 del corrente mese in commissione all'unanimità, e vado, come dire, a riprenderne i punti principali. Allora, La dovevamo fare perché rispetto alla delibera precedente del 2017 ci sono due ulteriori immobili che sono stati aggiunti a quelli che già avevamo in carico. In più abbiamo cercato un pochino di mettere un po' chiarezza, di fare un po' chiarezza rispetto agli spazi multiuso e le concessioni invece a terzi. Vado a descrivere magari brevemente gli spazi per chi non avesse potuto partecipare o non fosse della commissione, e poi eventualmente abbiamo anche le piantine che possono correlare le mie parole. Allora, partiamo da quello che cui stavamo parlando, si paventava anche la demolizione del cosiddetto anfiteatro Martesana. Dico cosiddetto perché in realtà è un teatro, non è un anfiteatro, è un errore, vabbè. L'anfiteatro Martesana, che come noi sappiamo abbiamo due barra tre spazi sotto, cioè lo spazio sinistro sotto le gradinate, quindi ovviamente non stiamo parlando di sopra, che è in concessione ad uso terzi. Invece il lato destro, che vediamo evidenziato in verde, è attualmente utilizzato come spazio CAM e come multiuso. Come multiuso molto poco, perché per chi lo conosce, purtroppo è uno spazio che ha una criticità non legata tanto alle dimensioni, perché è uno spazio abbastanza generoso rispetto ad altri che abbiamo, ma ha un'acustica, essendo tutto di cemento, e anche una, diciamo, a livello di illuminazione non è proprio il massimo. Comunque è questo qua già uno spazio che è multiuso, e ha una caratteristica invece positiva, se vogliamo entrare nel dettaglio, rispetto ad altri spazi, che questo spazio, volendo, può essere dato anche se senza il portierato, diciamo, senza un custode, perché non ha nulla di particolarmente come dire, di valore nelle suppellettili e nelle strutture. Perché quello che frena un po' il multiuso è il fatto che di costo non è alto, ma si va ad alzare molto il costo quando c'è un guardiano, soprattutto nel weekend, negli orari serali, e quindi a volte le associazioni rinunciano proprio per questa ragione. Però ovviamente lo vedremo, Cascinaturo non può essere data senza un guardiano, invece uno spazio così può essere dato alle associazioni che noi conosciamo. Ecco, al termine della ristrutturazione pensiamo che questo spazio vada messo comunque a bando in concessione terze, come l'altro spazio, per ravvivare un pochino, diciamo, quell'area lì del Parco Martesana, avendo tutta una serie di associazioni che fanno cose in maniera continuativa. Abbiamo però un altro spazio, che è quella parte azzurra, che sta sottolineando la dottoressa Bellanca, che ha spiegato molto bene, illustrato meglio di me in commissione, perché conosce veramente bene questi spazi, che per chi non lo conoscesse è la sala di commiato, cioè uno spazio attrezzato, diciamo, per il commiato, con una trentina di sedute, che comunque può essere usata anche come multiuso, perché già lì ci sono, diciamo, per piccoli eventi, piccole presentazioni di libri o cose di questo tipo, potrebbe essere utilizzata. Poi, proseguendo, perché gli spazi sono tanti, andiamo un po' veloci, abbiamo via Padova 118, cioè l'anagrafe, abbiamo il primo piano ci sono le attività del CAM, lo sportello consulenza legale, lo sportello ANACI e multiuso. E soprattutto, che appare molto interessante, oggi è in ristrutturazione, quindi speriamo poi di vederla a breve, che è l'ex casa del custode, diciamo, che ha praticamente due ambienti al chiuso, servizi, piccoli gli ambienti, sono poco più di 20 metri quadri, però con servizi, e un piccolo cortile, quindi che questo la rende, diciamo, anche abbastanza appetibile. E in questo senso si pensava all'attività del CAG che è lì vicino, Tarabella, che non ha uno spazio esterno, quindi potrebbe essere uno spazio. Oppure concessione terzi, sportello ai cittadini, perché comunque è uno spazio indipendente come ingresso, quindi ha questa anche caratteristica, o come multiuso, ovviamente per eventi piccoli. Poi abbiamo ovviamente via Lezzara 100, che vabbè, non vado a ripetervi tutto, la sede del municipio, l'attività CAM, però quella che è la sala delle commissioni, che ovviamente è sottoutilizzata, pensiamo di sia di utilizzarla come spazio multiuso, ovviamente quando non servirà a noi in ambito istituzionale rispetto alle conferenze di capigruppo, Quindi anche questo come spazio multiuso, perché ha il vantaggio questo luogo di avere diciamo i custodi fino alle 19 di sera, sempre. E anche ce l'ha chiesta la biblioteca Zara, che non ha una sala di lettura, quindi con un orario, con un calendario. Quindi questa è anche una novità che volevamo proporvi. Anche per noi sarebbe comodo, se vogliamo fare delle presentazioni di libri, insomma, avere in questo luogo uno spazio. Poi, vabbè, c'è via Ragusa, il primo piano al lato destro, locale a disposizione del municipio per servizi complementari, così come Cascina Cattabrega, che interrebbe in, come dire, fra i nostri gestione dirette, con piani terra, attività del CAG e sopra attività CAM e concessione a terzi. Quindi se gli spazi sono anche questi abbastanza uguali, sopra e sotto, sopra bisognano anche un po' di ristrutturazioni, forse questo il municipio aiuterebbe, la presa diretta in controllo. Vabbè, c'è Tarabella, CAG, io vado veloce su quelle che non ci sono grosse variazioni. Cascinaturo, che ovviamente è un po' il nostro fiore all'occhiello, che è lo spazio più prestigioso, sappiamo dove vengono svolte anche le cerimonie di matrimonio, ma anche lo spazio un po' più delicato. Sappiamo che questo non può essere ovviamente dato senza un custode, perché è una cascina storica, e ha anche un altro difetto, che gli spazi interni ovviamente non hanno dimensioni molto generose, essendo una cascina con, come dire, stanze abbastanza piccole. Poi l'ex chiesetta del Trotter, anche su qua abbiamo fatto ragionamento. Anni fa era gestita direttamente dal consiglio di zona 2, poi dal municipio. In realtà adesso è una gestione condivisa con l'assessorato dell'educazione, però ci piacerebbe riprenderla, diciamo, in carico noi, perché è uno spazio in un punto centrale del nostro quartiere, e uno dei punti molto più anche attivi a livello culturale, e spesso ci viene chiesta, anche a noi ci farebbe comodo, anche perché, e qua guardiamo un po' il futuro, sempre messa un po' a posto, magari potrebbe essere un luogo che può arrivare anche a ottenere la licenza di pubblico spettacolo. Non abbiamo uno spazio che ha una licenza di pubblico spettacolo, e questo ci veramente ci taglia le gambe in molte iniziative, a noi e alle associazioni. Poi ovviamente noi abbiamo anche il chiosco del Parco Francarame, che è dato in concessione a terzi, però dove vengono svolti anche degli spettacoli nella parte sopra, non so se lo conoscete, e ovviamente è un punto strategico in un quartiere in continua evoluzione demografica, e insomma. Ecco, e l'ultimo, diciamo, grande piccolo grande cambiamento che volevamo inserire era rispetto a Sant'Uguzzone. Noi sappiamo che Sant'Uguzzone ha degli spazi che sono dati in esclusiva ad uso terzi alla Casa delle Donne, e anche degli spazi alla Casa dei Giochi, che sono in concessione esclusiva. C'è il Centro Milano Donna, c'è il CAM, però il salone, poi il salone centrale, quello che viene usato per i tornei appunto dalla Casa dei Giochi, in realtà può essere utilizzato ovviamente in molti orari anche come spazio multiuso, e questo qui è un ambiente molto grande che può ospitare un numero considerevole di sedute, e quindi anche questo potrebbe essere utilizzato di più. Ecco, la delibera di fatto va un po' a riprendere tutti gli spazi e la delibera precedente, però quello che volevamo aggiungere era effettivamente rendere un pochino più facile o appetibile il multiuso, oppure stralciare dal multiuso quelli che vediamo che non hanno appetibilità per una serie di ragioni che vi ho detto, e ovviamente aspettando poi anche i nuovi ingressi di questi spazi che arriveranno a breve. Ecco, io penso che insieme alle planimetrie ho detto tutto. Se ci sono ovviamente c'è bisogno di chiarimenti, possiamo ritornare sulle singole situazioni.
Grazie Presidente. Prego, consigliere Lepore.
Grazie. Io non comprendo la lettera A, cioè la scelta sull'anfiteatro Martesana, e chiedo chiarimenti per... Al netto della sala del commiato, che mi ha indotto a non presentare emendamenti, difficoltà a votare, perché di solito quando ci sono certi regolamenti è prassi saltarli. Io però faccio fatica a capire la scelta strategica sull'immobile. Allora, il municipio ha sempre difficoltà ad avere degli spazi da gestire. Cioè, noi abbiamo 180.000 abitanti e non abbiamo un luogo dove riunirci, cioè veramente misero quel poco che abbiamo. E io ricordo la fatica quando sono quello che ha chiesto di prendere in carico l'anfiteatro Martesana e ha trovato dei soldi per ristrutturarlo. Per carità, va bene. Passato tanto tempo. Abbiamo votato pochi minuti fa una proposta sul PTO fatta dal presidente Locatelli, stasera non c'è, però la proposta è stata fatta in commissione, di ristrutturare l'anfiteatro Martesana per cercare di avere la licenza di pubblico spettacolo e fare una valutazione. Cioè, quindi vuol dire avere uno spazio da poter gestire in maniera adeguata. Conosco bene le difficoltà e le criticità della licenza di pubblico spettacolo, io la vedo difficile, però una sfida si può fare. Sì, tutta una questione di costi, si può fare. Però io non capisco, non comprendo, avendo un lato che è in concessione uso terzi, quindi vuol dire noi abbiamo uno spazio, abbiamo recuperato, lo lasciamo, lo affittiamo, quello è. L'altro lato, quello destro, che possiamo gestire noi e darlo anche in concessione come locale multiuso a chi lo richiede, decidiamo di darlo in concessione a terzi. Cioè l'unico spazio vero che abbiamo noi per gestire, io voglio fare un'attività, io intendo io istituzione, municipio, l'unico spazio vero che possiamo usare è quello. Oggi gli spazi al chiuso, metà possiamo fare quello che vogliamo, possiamo aver fatto cose positive, cose negative, ma è una gestione diretta. Decidiamo di affittare anche l'altra parte. E allora, diamolo al demanio, lo gestisca, cioè faccia il bando, lo affitti, perché è una questione di indicare gli indirizzi che vogliamo dare e poi trovare l'offerta migliore. Ma non credo che se l'obiettivo nostro sia fare l'affittacamere. È sottoutilizzato? Ok, va bene. Pensiamo a qualcosa di diverso. Io ho ritenuto che la proposta di Locatelli andasse in quella direzione e l'abbiamo votata 5 minuti fa. Questa no, perché la ristrutturazione l'altra volta è costata 500 milioni di lire. L'affitto non ammortizza l'immobile, noi non dobbiamo fare cassa. Ok, però se abbiamo un unico spazio che possiamo gestire, che magari in futuro potremmo farlo diventare con una licenza pubblico spettacolo un luogo diverso, e però noi non ci siamo più perché è stato dato in locazione per 3 anni, 6 anni a terzi. E il nostro ruolo non è quello. Io invito a riflettere, non è una questione politica, almeno non la pongo in questo momento in quei termini, ma siamo sicuri che questa sia la scelta migliore? Poi il comune ci dice fra 3 mesi non si può fare nulla, non viene ristrutturato, riflettiamoci. Ma qua noi, secondo a mio giudizio, stiamo facendo un salto nel vuoto e ci togliamo l'unico spazio, a parte questo di Viale Zara e l'altro che è stressato nell'utilizzo dal CAM e CAG e altre strutture,
consigliere, l'invito a concludere,
spazio che abbiamo. Quindi io la invito a riflettere se sia opportuno, e chiudo, andare al voto con una delibera così. Io, siccome non ho una scadenza, l'invito che faccio è di riflettere, eventualmente riaggiornando il punto, se non è chiaro quello che ho detto, se non riesce a chiarire meglio quella che è la sua posizione. Grazie.
Grazie consigliere. Se non vi sono ulteriori interventi, prego consiglier Solazzo.
No, faccio rispondere prima al consigliere Candy, perché mi serve una risposta per fare l'intervento. Grazie.
Consigliere Candy.
Grazie. Allora, sì, io avevo accennato un po' le ragioni che ci hanno portato a delineare questa ipotesi. Fra l'altro, voglio dire, ripeto, forse non voglio essere pedante, questo tipo di sollecitazioni sarebbero benvenute in commissione, dove c'è anche un lavoro istruttorio che può anche correggere delle parti di delibera. Comunque, allora, le ragioni sono semplici. La prima è che è uno spazio che abbiamo visto che non ha nessun tipo di appetibilità rispetto alle associazioni, perché ha proprio dei problemi strutturali, per cui ovviamente nel PTO si chiede che quello spazio lì venga radicalmente cambiato, perché ha un'acustica che non permette nessun tipo di qualsiasi cosa che assomiglia al musicale. E abbiamo visto che anche un po' uno degli spazi multiuso penso meno richiesti in assoluto. Detto questo, noi per queste ragioni abbiamo deciso anche di puntare su altri spazi che stanno entrando, come Padova 118, oppure riprendere l'ex chiesetta del Trotter, che è sicuramente più appetibile per tante ragioni, anche per i nostri eventi. Certo, se il vero problema è quello di uno spazio con una licenza di pubblico spettacolo, l'unico che ce l'ha nel municipio è lo spazio Magnete, a cui ci possiamo, in via Adriano, ci possiamo appoggiare, non le hanno neanche molti teatri qua nella zona, non ce le hanno. E oltre a questo noi abbiamo pensato anche al fatto che comunque abbiamo visto che la concessione a terzi della parte sinistra invece funziona, cioè in un certo senso quel luogo lì adesso è un luogo un po', lo sappiamo, il Parco della Martesana, se ci mettiamo delle cose positive, se aggiungiamo cose positive facciamo bene anche al parco, al luogo. E penso che possa essere la soluzione quella, dare a delle associazioni che facciano delle cose, ecco, che le facciano con continuità piuttosto che lasciare lì quello spazio che non è utilizzato. Poi anche io sulla appetibilità della sala di commiato, non lo so, anche quello lì come... però ecco, penso che è una riflessione che va insieme alle altre, ecco. E noi non è che ci priviamo di uno spazio che abbiamo utilizzato molto, non abbiamo praticamente utilizzato. Io ho provato a farci anche una commissione, non so se ricordate, commissione cultura, ma era difficile sentire pure gli interventi, devo dire la verità. Così com'è, è vero, un po' gettare, però la spugna, devo dire, quello spazio lì ha dei problemi strutturali di quando è stato concepito evidenti, nel senso che lì sotto l'utilizzo andava almeno insonorizzato, almeno, perché il cemento armato è terrificante per il ritorno, almeno insonorizzandolo con piccoli interventi che potrebbero, o con un'illuminazione un po' più, anche quella più calda, perché adesso è veramente entrare nell'antro così, ecco, devo dire, non è che noi stiamo dicendo ci buttiamo via un pezzo, no, noi stiamo dicendo, noi vorremmo veramente un luogo adatto per fare eventi, quello lì non lo è, ecco, né per noi né per il territorio.
Grazie Presidente. Io mi devo scusare col consigliere Solazzo, però mi hanno ricordato che questa delibera è stata votata all'unanimità in commissione, quindi in realtà non è prevista la discussione in aula, si va direttamente in dichiarazione di voto, quindi le chiedo scusa, è un errore mio. Sì, no, appunto, mi sembrava che vi foste tra di voi. Consigliera, io non c'ero in capigruppo. Prego, consigliera, per l'ordine dei lavori.
La capigruppo, che in realtà non aveva il numero legale, però comunque è stato un incontro in cui abbiamo concordato alcuni temi, poi trattati anche via mail, il consigliere le aveva fatto richiesta di poter comunque intervenire. Scusate, così mi sentite meglio. Dicevo che all'interno della riunione il consigliere le aveva comunque chiesto di poter intervenire sul tema, visto che aveva dei rilievi da fare, e si era concordato appunto di poter comunque riuscire insomma a aprire la discussione nonostante ci fosse stata l'unanimità. Quindi diciamo che su questo è corretto poter fare la discussione, posto che appunto per chi era presente in commissione invece forse avrei preferito sentire qualcosa in più all'interno della commissione. Grazie.
Allora mi riscuso, prego consigliere Solazzo.
No,
qua si smonta tutto. Grazie Presidente, no, ma il mio intervento sarà estremamente veloce. Mi scuso se non sono intervenuto prima, ma non sono membro di quella commissione, non ho potuto partecipare alle commissioni che ci sono state sul tema. Ho avuto piacere nell'ascoltare prima la risposta del consigliere Candy prima di fare l'intervento, perché mi sarebbe piaciuto anche che, ovviamente con tutte le difficoltà del merito di dare risposte ora, ma mi sarebbe piaciuto anche avere qualche conoscenza in più in merito anche ai possibili costi dell'opera, perché una domanda sorge anche spontanea. Ovviamente ognuno di noi è consapevole che sono due temi differenti, ma dato che il luogo è lo stesso e c'è una fortissima problematica, una fortissima tematica presente nel Parco Martesana, e dato che l'amministrazione comunale proprio in questa settimana ha risposto in consiglio comunale che, nonostante fosse stato approvato un emendamento al bilancio dell'anno scorso sulla richiesta di cancellata nel Parco Martesana, l'assessore Grandi ha risposto che non ci sono fondi per intervenire per realizzare la cancellata nel Parco Martesana, che sappiamo benissimo che risolverebbe moltissime problematiche. Ora, il mio rilievo verte su questo punto. Se da un lato l'amministrazione comunale dice che non ci sono fondi per intervenire per realizzare una cancellata che andrebbe a risolvere gran parte dei problemi di disturbo della quiete pubblica, degrado, sicurezza presenti per 5-6 mesi all'anno, che tolgono il sonno e la vita quotidiana ai residenti, sarebbe carino, o quantomeno simpatico, se non facesse piangere la questione, se si trovassero i fondi. Ovviamente un'altra tematica importantissima, ma lei, consigliere Candy, ha parlato di appetibilità del luogo, di acustica del luogo per il pubblico spettacolo. Ecco, le informo che il pubblico spettacolo viene già dato nel Parco Martesano in maniera completamente abusiva dalle persone che lo frequentano in maniera irregolare. Quindi il mio rilievo verte sul fatto che sarebbe estremamente preoccupante, nonostante la grande valenza e importanza di questo progetto con tutti i buoni fini che ha, ma sarebbe estremamente grave se l'amministrazione comunale trovasse i fondi per fare i lavori di restauro per quest'opera e al contempo dicesse che non ci sono fondi per intervenire sulla cancellata, perché è giustissimo e viva Dio che si portano avanti interventi che vadano sull'aspetto del migliorare luoghi per favorire la cultura in periferia, ma se permettete, prima di portare luoghi che incentivino e favoriscano la cultura, come primo aspetto mi concentrerei per consentire il sonno alle persone, consentire di vivere un parco decoroso, consentire di vivere un luogo dove non debbano scoppiare risse e accoltellamenti ogni due per tre e che la gente possa fruire liberamente del parco. Quindi prima soffermiamoci e concentriamoci sul rendere di nuovo fruibile a tutti veramente quel parco e poi pensiamo a come impiegare il resto dei fondi. Grazie.
Grazie consigliere. Prego Presidente Candy al volo per replica.
Sì, volevo un attimino replicare, perché rispetto alla sollecitazione del consigliere Lepo, io posso essere, uno può essere d'accordo o no, io capisco che è uno spazio, non ce l'abbiamo, uno dice ci siamo legato, teniamoci. Rispetto a questa ultima sollecitazione vorrei ricordare che comunque innanzitutto non rientra nelle mie competenze quella del verde, che non c'entra nulla, qui stiamo parlando di spazi e soprattutto spazi legati alla cultura, sono due cose diverse. L'aspetto del parco secondo me non va confuso con questo aspetto qui. Noi stiamo parlando di uno spazio che, come gli altri che abbiamo elencato, che devono presidiare comunque il territorio. Noi abbiamo bisogno di spazi culturali in tutti i nostri punti del territorio. Infatti il nostro grosso problema è che non abbiamo degli spazi di un certo livello e non li abbiamo in tutti i territori, perché a Greco non abbiamo nulla di nostri spazi, per esempio, questo è un problema. Detto questo, io non voglio insistere, anche perché io penso che la cultura possa essere anche un antidoto contro il degrado, cioè se lì portiamo attività sane, associazioni sane, togliamo da sotto le scarpe, diciamo, al degrado. È ovvio che è una cosa che va in parallelo ad altri tipi di intervento, che io non sono nella mia commissione, nella mia, ovviamente altri interventi devono essere valutati in altro modo, però dico che a volte veramente la cultura ha salvato dei luoghi anche dal degrado. E questo spazio qui è uno spazio al momento sottoutilizzato. Certo, poi il discorso che faceva l'epoca è interessante, però intanto diciamo affittiamolo, tanto sì, diamolo in gestione e facciamogli fare delle cose. Se si parla di ristrutturazione, comunque è uno step successivo e sicuramente è una cosa molto lunga, e non parliamo di cose che partono a breve, quindi in questo momento lì rimarrebbe comunque praticamente inutilizzato, e questo secondo me rimane comunque un peccato, e ripeto, anche vedendo, se volete, ecco, la prossima volta possiamo mettere, dottoressa Bellanca, anche quanti multiuso, i numeri precisi di quanto le richieste che sono fatte, e questo è abbastanza deprimente su molti spazi, quindi vediamo che sono assolutamente richieste pochissimo dalle associazioni che hanno invece bisogno di spazi. Quindi questa era la ragione che mi ha fatto anche a me pensare che forse stralciare questo spazio potrebbe essere una soluzione, però sulla ristrutturazione ovviamente ci contiamo, però sono tempi lunghi.
Grazie Presidente. Se non vi sono ulteriori interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego. Visto che non vi sono dichiarazioni di voto, mettiamo direttamente in votazione. Prego. Chiudiamo la votazione con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 7 non espressi, l'Aula approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata eseguibilità. Prego. Consiglieri, per l'immediata eseguibilità. L'Aula approva. Visto che abbiamo concluso l'ordine del giorno, la seduta è terminata. Ringrazio tutti per la pazienza che mi è stata concessa. Prego, possiamo procedere con l'appello. Grazie. Ok, grazie. Sono le 21:17. Allora, Bassani. Bertolotti. Grazie. Bruschi. Canali era assente, Capobianco assente, Capuano. Ti ho chiamato? Sì, ti ho chiamato. Caravaggio. Grazie. Cervetti. Candy. Grazie. Colantuani era assente, Curti. De Lady. Fonti.
Devo anche bloccarmi.
Sì. Gentile è andata, Lepore.
se Locanto è andato, Locatelli era assente, Napoletano. Nava. Non sa ancora. Ok. Dicevamo Napoletano, Nava, Pierina. Niente. Pirova non assente, portanome. Preziati. Ragazzoni. Scusi. Grazie Vanessa. Riglietti. Rocca tagliata. Ronchi.
Ciao, grazie, buonasera.
Splendido è andata. Solazzo.
No, ho firmato al mio posto.
Solazzo.
Vai.
Sorrentino. La seduta è chiusa, interrompiamo la registrazione. Vi ricordo il consiglio di giovedì prossimo alle 19. Grazie e buon weekend.